10. Guarigione della nostra immagine di Dio. Dio dice in Geremia 1:12: Io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Inoltre, nel Salmo 145, versetti 8-9, dice: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Uno dei primi blocchi da rimuovere è l'immagine distorta che qualcuno ha di Dio. Molti hanno paura di avvicinarsi a Dio anche per essere guariti. La conseguenza del peccato per Adamo ed Eva fu quella di nascondersi da Dio per paura. Due elementi influenzano il ministero di guarigione, sia per rendere la guarigione possibile, sia al contrario per bloccarla. Questi sono: primo, come l'orante si immagina Dio; secondo, come il richiedente si immagina Dio. Dio è spirito. Che immagine abbiamo di Lui? Un anziano seduto su un trono? No, per niente. Per parlare di Lui bisogna usare delle analogie. Egli è come un buon padre ed è come una buona madre. In che modo l'immagine di Dio è distorta? Questo argomento è diviso in due capitoli. Il primo, in che modo l'immagine di Dio è distorta. E il secondo, come guarire la nostra immagine di Dio. Vediamo il primo. In che modo l'immagine di Dio è distorta? L'immagine intellettuale che abbiamo di Dio è esatta? È giusto ciò che sentiamo, per esempio, paura eccessiva di Dio, nei suoi confronti? Spesso la nostra percezione di Dio è distorta a causa della nostra stessa esperienza, dei nostri genitori, dei nostri educatori o nella Chiesa. Potrebbe essere stata influenzata da dolore o trauma. Vediamo insieme alcuni di questi aspetti. Il primo, le nostre proiezioni su Dio. Gli esseri umani tendono a farsi una falsa immagine di Dio. Essi si rappresentano un Dio a loro immagine e somiglianza. Per correggere questa visione distorta è necessario prendere coscienza delle nostre proiezioni. Noi prestiamo a Dio impulsi o sentimenti che sono del tutto estranei a Lui. Noi etichettiamo su di Lui desideri, affetti, eccetera, senza discernere da dove vengono. Chiediamo al Signore di rivelarci come le esperienze che hanno segnato la nostra infanzia ci portano a proiettare su di Lui atteggiamenti e sentimenti che gli sono estranei. È frequente che un bambino i cui genitori sono stati autoritari o che sia stato abusato dai suoi stessi genitori pensi che Dio punisca senza preavviso e che si disinteressi di Lui. Può pensare di essere cattivo e quindi di meritare i maltrattamenti di cui è vittima. Le basi della fiducia in Lui hanno bisogno di essere restaurate con la preghiera e l'amore incondizionato. Un bambino che non può fidarsi di suo padre perché non lo protegge dal pericolo è molto insicuro. Se suo padre inoltre gli fa del male o permette agli altri di fargli del male, ci sono buone probabilità che questo bambino pensi che Dio si comporti allo stesso modo. Un bambino il cui padre è assente e che soffre di una mancanza di attenzione, di amore e di educazione, può immaginare un Dio distante e indifferente. Diventato adulto, avrà bisogno di un incontro personale e intimo con il Signore, oppure di una guarigione interiore. Vediamo un esempio. Una religiosa, pia e molto impegnata, rifiutava che si pregasse con lei per ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Qualche volta voleva, qualche volta non voleva. Pregando con lei, Francis McNutt gli chiese: «Che tipo di rapporto hai con tuo padre?» rispose la religiosa. «Ora non c'è più nessun problema perché è morto». «Ora non c'è più nessun problema perché è morto quando avevo un anno». Ebbe la spiegazione degli amici cristiani che volevano consolarla. Gli avevano detto verso l'età di 5 anni. Improvvisamente Francis ebbe la spiegazione degli amici cristiani che volevano consolarla E gli avevano detto verso l'età di 5 anni: Dio amava così tanto tuo padre che è venuto a cercarlo come si raccoglie un bel fiore dal suo giardino. La bambina allora capì che è pericoloso essere amati da Dio. Allora disse: Può ucciderti. È più prudente non lasciare che Dio si avvicini troppo a te. Sarebbe stato meglio dirgli che la morte aveva tolto suo padre dalla terra, ma che Dio lo aveva liberato da questa morte per vivere eternamente con lui in cielo. Francis allora pregò per la guarigione delle emozioni della bambina di circa 5 anni e, dopo la preghiera, tutte le sue esitazioni scomparvero. Essa fu improvvisamente, dopo la preghiera, ripiena di gioia. Ogni autorità viene da Dio ed è per questo che si insegna l'obbedienza. Le persone che detengono un'autorità spirituale hanno una grande influenza nella vita degli altri. C'è abuso spirituale quando qualcuno che ha autorità cerca di controllare o manipolare un'altra persona perché gli obbedisca. Inoltre, quando il detentore di un'autorità spirituale fa ciò che è sbagliato, come appropriazione indebita, abuso sessuale o altro peccato, diventa un'occasione di scandalo. Questo può spingere le persone intorno a lui non solo a lasciare la Chiesa, ma a separarsi anche da Dio. Il comportamento dei sacerdoti o dei religiosi, quello che dicono o fanno, può falsare la nostra immagine di Dio e farci pensare che Dio è distante, autoritario, freddo, crudele, arbitrario, fraudolento, indegno della nostra fiducia. Questo fu il peccato di Mosè e di Aronne. Essi hanno male rappresentato il Signore presso il popolo. Se qualcuno ha subito un abuso di autorità o un abuso sessuale da parte di un rappresentante della Chiesa, la guarigione può richiedere tempo, perché la persona che aveva autorità per l'abusato rappresentava Dio. Molto spesso la confusione e la sfiducia ricadevano su Dio, infangandone l'immagine. L'abuso sessuale è una delle cause principali che danneggiano l'immagine di Dio. Alcuni dicono che il 25% delle donne, cioè una su quattro, sono state abusate sessualmente da bambine. La metà a casa, soprattutto dal padre o dal patrigno. Una delle conseguenze è la paura di entrare in relazione con un uomo, suo marito, e persino con Dio Padre. C'è una rabbia profonda in queste persone. Ci sono persone che hanno paura di avvicinarsi a Gesù o al Padre. Preferiscono Maria, che è per loro meno minacciosa, più dolce, più accogliente. Prima del Concilio Vaticano II, alcune regole sui peccati mortali hanno distorto l'immagine di Dio nei cattolici. Per esempio, per ricevere Gesù a Eucaristia bisognava essere a digiuno da mezzanotte. Se qualcuno mangiava un pezzo di pane prima di coricarsi verso l'una del mattino e andava a fare la comunione la domenica mattina, commetteva un peccato mortale, quindi meritava l'inferno eterno per un boccone di pane. Se qualcuno mangiasse carne volontariamente il venerdì, meritava l'inferno. Che immagine di Dio terrificante! È possibile essere messi all'inferno per un sorso d'acqua o un cucchiaio di carne? Noi dobbiamo mettere in guardia le persone che hanno autorità di fare attenzione di non deformare l'immagine di Dio con la loro vita e il loro esempio. Secondo, il problema del male. Il problema del male fa ostacolo all'immagine che noi ci formiamo di Dio. Un parente ha un cancro terminale. Si grida verso il cielo, ma nessuna risposta. Muore. Dov'era Dio? Un bambino annegò nella piscina. Dov'era Dio? Perché lo permise? Questo è un grande mistero. La Bibbia offre tre prospettive sul problema del male. La creazione, ed è una cosa buona, e anche il male gli viene attribuito per proteggere la sovranità di Dio. Non abbiate paura del male. Dio può correggere il male. Dio lo può permettere, ma sappiate che ha anche il potere di trarne del bene dal male. In un secondo tempo, la Bibbia introduce il tema del mistero del male. Giobbe è innocente e dichiara di non meritare tutto il male che gli arriva. E Dio, senza spiegare il perché, dà ragione a Giobbe contro i suoi accusatori. Il male è e rimane un mistero di cui solo Dio ha la chiave, e l'Antico Testamento si ferma qui. La terza prospettiva biblica è Gesù. I suoi contemporanei lo hanno spinto a risolvere il problema del male, come l'episodio della torre di Siloe che cade e schiaccia le persone, la colpa è dell'uomo nato cieco o dei suoi genitori, eccetera. Ma Gesù ripete che il male rimane un mistero. Ma quello che Gesù fa ci illumina. Se volete conoscere Dio Padre, dovete guardare a Gesù. È l'unico che gli somiglia. Egli è il volto umano di Dio. Egli ci mostra come Dio reagisce di fronte al male. Guarisce i ciechi e i lebbrosi, i sordi e i paralitici, risuscita i morti e scaccia i demoni. Egli ci rivela che Dio dona cose buone, specialmente lo Spirito Santo, a coloro che lo pregano. Gesù annuncia la venuta del regno di Dio. Egli è venuto a distruggere il regno di Satana, attraverso il quale il male è entrato nel mondo dopo la caduta dei nostri progenitori. La causa fondamentale del male, della malattia e della morte non è Dio, ma il regno del male, regno satanico, nel mondo umano decaduto. Non è la volontà di Dio che noi siamo malati. Dobbiamo capirlo. C'è davvero un potere demoniaco nel mondo. La gente si ammala per ignoranza, per fragilità, per trappole, eccetera. In Gesù Dio permette all'uomo di cambiare il male nel mondo. Se qualcuno è malato, fa parte del disordine, il disordine umano. A volte è satanico. Alla fine tutto il disordine è satanico, attribuibile al male presente nel mondo. Il mistero resta. Perché Dio permette il male? La fede salda ci dà una consolazione e la speranza. Dice Romani 8:28. Sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Mentre Efesini 3:20 dice: A colui Dio che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare. Per il cristiano il male rimane un mistero che non si può comprendere completamente. Di fatto, Dio è intelligibile. Razionale, ma il male è uno scandalo. La nostra intelligenza è fatta per la luce, non per le tenebre. Il Catechismo mostra come il mistero dell'empietà è vinto dal mistero dell'apparente impotenza di Dio. Vedi i paragrafi del Catechismo dal numero 272 al numero 274. L'uomo è stato creato per capire l'esistenza del bene e non del male. Il male resta un mistero per l'uomo. Noi siamo fatti per vedere la luce e non le tenebre. Il Catechismo al numero 272 dice: La fede in Dio Padre Onnipotente può essere messa alla prova dall'esperienza del male e della sofferenza. Talvolta Dio può sembrare assente ed incapace di impedire il male. Ora Dio Padre ha rivelato nel modo più misterioso la sua onnipotenza nel volontario abbassamento e nella risurrezione del Figlio suo, per mezzo dei quali ha vinto il male. Cristo crocifisso è quindi potenza di Dio e sapienza di Dio, perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. 1 Corinzi 1:25. Nella risurrezione e nella esaltazione di Cristo, il Padre ha dispiegato l'efficacia della sua forza e ha manifestato la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti. Efesini 1:19-22. Dunque, Dio si è lasciato uccidere come un debole e non ha reagito, ma sappiate che la debolezza di Dio è più forte della forza dell'uomo. Il Catechismo al numero 273 dice: Soltanto la fede può aderire alle vie misteriose dell'onnipotenza di Dio. Per questa fede ci si gloria delle proprie debolezze per attirare su di sé la potenza di Cristo. Di questa fede il supremo modello è la Vergine Maria. Ella ha creduto che nulla è impossibile a Dio e ha potuto magnificare il Signore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Luca 1,49. Mentre invece al numero 274, sempre del Catechismo, dice: La ferma persuasione dell'Onnipotenza divina vale più di ogni altra cosa a corroborare in noi il doveroso sentimento della fede e della speranza. La nostra ragione, conquistata dall'idea della divina onnipotenza, assentirà senza più dubitare a qualunque cosa sia necessario credere, per quanto possa essere grande e meravigliosa o superiore alle leggi e all'ordine della natura. Anzi, quanto più sublimi saranno le verità da Dio rivelate, tanto più agevolmente riterrà di dovervi assentire. Gesù ci fa vedere la risposta di Dio al male nel mondo. Egli ci mostra il desiderio del Padre per noi, la salute, il benessere, la bontà, la vita. Il male, la malattia, restano misteriosi perché non tutti guariscono, tutti muoiono alla fine. Ma Dio in Gesù vince il male, il peccato, la malattia e anche la morte. Promette che Egli ci risusciterà tutti per l'eternità. Dio parla della morte come di un sonno da cui saremo risvegliati da Dio un giorno. Terzo, il problema della morte. Cosa dice la Bibbia riguardo alla morte? Dal Libro della Sapienza, capitolo 1, versetto 13, dice: Perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli, infatti, ha creato tutte le cose perché esistano. Sempre dal Libro della Sapienza, capitolo 2, versetti 23-24. Se Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo. Avete capito bene? La morte è un'opera del demonio e non di Dio, perché Dio è vita. Giovanni 6, 40-54 dice: Che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sempre Giovanni 14, versetti 2-3. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Vado a prepararvi un posto. Verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Romani 5,12 dice: Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. La lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetti 14-15, dice: Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la sua morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per timore della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Prima Colossesi 15, versetti 22-26 dice: Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Poi sarà la fine, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. Dunque la scrittura qui dice che la morte è un nemico dell'uomo. In Apocalisse 20, 13, 14 dice: Il mare restituì i morti che esso custodiva. La morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi, e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Dunque, la morte è un nemico creato dal peccato e da Satana. Vuoi sapere chi è Dio? Guarda Gesù. Egli è la persona di cui avevamo bisogno per comprendere Dio e le sue intenzioni. Quarto, Dio si preoccupa di te. Sì, egli si preoccupa di te come un buon pastore si preoccupa delle sue pecore, soprattutto della pecora smarrita, per curarla e prenderla sulle spalle. Come un buon padre generoso, attende il ritorno del suo figlio al prodigo per rallegrarsene. Colmandolo di baci, lo ristabilisce come suo figlio e festeggia il suo ritorno. Chi sei? Più che essere figlio o figlia di qualcuno, o un marito o una moglie di, o qualcos'altro, sei il figlio amato dell'Eterno Padre e il tuo più grande tesoro. Piuttosto che permettere ad altri di precisare la tua identità, lascia che Gesù definisca chi sei. Ciò che tu sarai è il lavoro dello Spirito Santo. Il frutto dello Spirito in te è l'amore, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Lo Spirito Santo in te ti fa gridare Abba, papà, padre. Ed è vero, Dio è tuo padre, Dio è tuo papà. Tu sei il figlio di Dio. Dio mette il suo Spirito in te perché tu possa camminare al seguito di Gesù, parlare come Gesù, agire come Gesù, vivere come Gesù, essere come Gesù. Ripetiamolo spesso a noi stessi. Io sono molto buono. Io valgo molto per Dio. Pensi che Dio ti ami? Alcuni predicatori cristiani affermano che siamo completamente corrotti. Eppure, dopo aver creato l'uomo a sua immagine, Dio ha detto: Era cosa molto buona. Dio ci fa dire: Ti lodo, Signore, mi hai fatto come un prodigio. Lo riconosco, prodigiose sono le tue opere. Salmo 139, versetto 14. Diciamolo spesso a noi stessi. Io sono una meraviglia agli occhi di Dio. Sempre il Salmo 27, versetto 10 dice: Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Considera lo sguardo di Gesù che si posa su di te, uno sguardo di amore e di tenerezza. È lo sguardo del Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Giovanni. Capitolo 14, versetto 9. Non siamo corrotti, ma profondamente feriti. C'è molto di buono nell'uomo, molto male e molte ferite. Il nostro lavoro è di lasciare che Dio ci faccia diventare una nuova creatura. Il Padre ci vede nel suo Figlio Gesù.